Buonasera. Questa sera mi hanno chiesto di parlarvi di uno dei temi di cui mi sto occupando da un po' di anni. Vorrei cominciare leggendovi questa storia, premettendo che è realmente accaduta. E la commentiamo appena ho finito. Anthony chiamò il taxi per raggiungere il McManus Café da Union Square. Tradiva un certo nervosismo e si sfogò con il guidatore. È una serata tremenda. Avevo un appuntamento con una ragazza, ma ho perso il suo numero e il nome del ristorante. La notte scorsa abbiamo parlato in questo bar per più di 2 ore. Tra di noi è scattato qualcosa. Me ne sono innamorato dal primo momento. Non ricordando dove fosse l'appuntamento, stava tornando nel luogo dove si erano conosciuti. Mi ha detto che è un posto che frequenta spesso, quindi andrò là e la aspetterò tutta la notte. Magari si farà viva. Non posso credervi essere stato così stupido. Voglio dire, ci siamo veramente piaciuti ieri sera. Ha tutto quello che cerco in una donna. È intelligente, divertente, ha una risata meravigliosa. Alta, mora, semplicemente bellissima. Non ho provato niente di così forte per nessuna donna in tutta la mia vita. Lasciandolo di fronte al bar, il tassista gli augura buona fortuna. Poi la vettura gialla si allontanò, silenziosa. Mezz'ora più tardi, lo stesso tassista aveva scaricato un cliente all'angolo tra la 16ª e la 5ª strada, quando Kate gli fece un segno con la mano. Chiedeva di essere portata in un ristorante sulla 20ª. Sa, ho un appuntamento lì con un ragazzo che ho conosciuto ieri sera. Ta-na! Il guidatore le chiese dove si fossero incontrati e la ragazza indicò un punto vago. Da queste parti. Il tassista si voltò di colpo, chiedendo concitato. Quando? Ebbene sì, in una città di 7 milioni di abitanti, l'uomo stava vivendo la coincidenza più sorprendente della sua vita. Kate era la donna che Anthony stava aspettando nel posto sbagliato. «Ti porterò io da quest'uomo», esclamò eccitatissimo il guidatore. Quando arrivarono di fronte al bar, il tassista suonò il clacson e lampeggiò i fari verso il giovane. Poi abbassò il finestrino e iniziò a urlare. «L'ho trovata! L'ho trovata!» Kate fece appena in tempo a scendere dal taxi quando Anthony l'abbracciò incredulo. All'interno della vettura, il tassista aveva un sorriso che andava da un orecchio all'altro. Acconsentì a farsi fotografare con i 2 giovani innamorati e si allontanò con una storia incredibile da raccontare amici e parenti. In quella notte di mezza estate, il destino lo aveva trasformato in Cupido, facendo di lui l'eroe di una classica commedia romantica newyorkese. Una sola cosa gli sfuggiva. Il destino c'entrava solo fino a un certo punto. Dietro le quinte, infatti, era in azione un'intera squadra, impegnata in un'attività sofisticata chiamata Magic Experience Design. Io ho incontrato per la prima volta il concetto di Magic Experience Design chiacchierando amabilmente con un illusionista che vive a Milano adesso, che si chiama Ferdinando Buscema, che sul biglietto da visita ha come job title Magic Experience Designer. Che cos'è un Magic Experience Designer? È qualcuno che progetta esperienze magiche per gli altri e quindi coordina una serie di attività che porteranno la persona a esperire delle esperienze così sorprendenti e insolite da interpretarle come magiche. Il tassista di cui abbiamo appena letto la storia è stato la piacevolissima vittima di un team di Magic Experience Designer. Si chiamano Improv Everywhere, sono basati a New York, ma ormai hanno seguaci in tutto il mondo. La loro azione più nota in Italia è il viaggio in metropolitana in mutande che tutti gli anni si fa a gennaio a Milano. Tutti gli anni trovate sui giornali questa attività che fanno in tutto il mondo, e quindi a Milano c'è un gruppo di persone che lo fa. Perché lo fanno? A Milano semplicemente per portare scompiglio, stupore e meraviglia in una città altrimenti grigia e triste. Che cosa succede? Cosa accadde quel giorno? C'era appunto l'intera squadra, perché in realtà quella che è avvenuta a New York è stata una staffetta. Quel giorno Anthony si fece caricare nel punto A e portare nel punto B, e nel tragitto raccontò il primo pezzo della storia. Al punto B c'era Charlie, che sale sullo stesso taxi facendo finta di non conoscere Anthony, praticando una sorta di quindi staffetta, si fa portare in un punto C. Nel punto C ad aspettare c'è Kate, che anche lei sale facendo finta di non conoscere Charlie, si fa accompagnare nel punto D e nel tragitto racconta la vicenda. Il tassista in un certo punto ha l'illuminazione e dice: sarai mica tu. E in quel momento ha questa esperienza di essere, per miracolo, perché il destino l'ha scelto, gli capita l'esperienza di essere baciato dal fato e di poter riunire una coppia che appunto di innamorati che si erano perduti in una città come New York. Quindi in quel momento gira col taxi. Devia riporta nel punto B la ragazza, assiste live all'incontro di questi due che si abbracciano, insomma, essendo due attori lo fanno molto bene, interpretano bene la loro parte. Questa è la fotografia scattata quel giorno. Il sorriso che vedete di questo tassista innominato, perché non sappiamo neanche come si chiami, è la foto rimasta da quell'esperienza. Questo è un sorriso genuino, perché lui è completamente inconsapevole di quello che è avvenuto dietro le quinte. C'è un dettaglio estetico importante dietro le attività degli Impro Everywhere. Gli Impro spariscono dopo aver fatto questa performance e, a differenza delle candid camera, non rivelano che si trattava di uno scherzo. Spariscono, non ci sono più. E la storia che questo tassista racconterà per tutta la vita, finché non leggerà il libro in cui gli Impro raccontano queste cose, sarà che un giorno lui ha riunito due amanti perché il caso ha voluto così, perché vuoi non credere alle coincidenze? In questo caso no, non è una coincidenza, ma è un gruppo di persone, di Magic Experience Designer, che hanno fatto una progettazione accuratissima di un'esperienza rivolta a un solo individuo. Costui è stato lo spettatore prescelto a caso, perché hanno chiesto ovviamente un taxi a caso, l'unico spettatore di questa performance di cui ovviamente non conosce il retroscena. Per lui quello che rimane è una storia incredibile che racconterà per tutta la vita, ed essendo spariti costui non avrà nessuno finché appunto non scoprirà di essere finito su internet o su vari libri che lo raccontano. Allora quel giorno capirà che in realtà naturalmente è etica un'operazione del genere. Qui si potrebbero aprire interessantissime discussioni. Io, quando mi sono imbattuto in questo, mi sono reso conto di quanto tutto questo fosse importante per chi sta imparando, vuole diventare un investigatore dell'occulto e si trova ad avere a che fare con persone che raccontano storie meravigliose, perché dietro qualche volta potrebbe esserci appunto un designer. Io ho trovato particolarmente rivelatrice una frase di una poetessa, Muriel Rukeyser, che appunto con un certo afflato poetico scrisse: il mondo è fatto di storie, non di atomi. È chiaro che con una lettura freddamente scientifica il mondo è fatto di atomi, lo sappiamo, a un livello poi più alto è fatto di cellule. A seconda di dove tagliamo, decidiamo di fermarci, possiamo analizzare la realtà per atomi, per molecole, per cellule, eccetera. In realtà quello che ci sta dicendo è che c'è un'altra lettura della realtà altrettanto utile per analizzarla, che non è strettamente scientifica, ma serve per capire come si generano i racconti appunto di cui parleremo, che è proprio il fatto che il mondo è fatto di storie. In che senso? Il mondo di quel tassista è fatto di quella storia che lui racconterà per sempre, ha in sé tutti gli elementi per essere interpretata come magica, perché gli manca naturalmente il contesto più grande. E quello che diceva prima Marco è correttissimo: noi quando andiamo a indagare molto spesso non abbiamo il corpo dell'alieno da analizzare, o l'UFO caduto sulla Terra, piuttosto che l'oggetto paranormale lì. In genere arriviamo in qualunque posto, stiamo facendo un'indagine e abbiamo a che fare con le storie, con quello che ci raccontano. E naturalmente non sono storie disincarnate, la storia così come possiamo immaginarcela l'ho segnalata con l'uno. C'è una persona o più persone che racconta quella storia, il che ci fa capire anche solo il fatto che tante persone sono tante storie. E quindi, analizzando un qualunque fenomeno paranormale di cui abbiamo dei racconti, dobbiamo ricordarci di analizzare il racconto come entità a sé, ma anche ovviamente quello che lo ha raccontato. E noi sappiamo che a distanza di tempo questi racconti si modificano, ma non solo. Abbiamo un terzo elemento fondamentale dopo aver scoperto che cosa c'era dietro le quinte, cioè la persona in ombra, che nel caso è il team dei Impro Everywhere, che hanno in qualche modo creato un contesto intorno a questa persona per far sì che costei raccontasse quella storia. E se noi veniamo esposti a solo quella storia è magica, è indubitabilmente magica, ma se iniziamo a ricostruire l'intero scenario ci rendiamo conto che la situazione che stiamo studiando è molto più complessa, e gli elementi sono almeno tre. Il Magic Experience Design è interessante per chi appunto si occupa di paranormale, perché è un'attività che in qualche modo percorre queste tre, che parte da un designer che deve influire su una persona, sul suo mondo, sulle sue credenze, su quello che è il suo ambiente, sulle sue percezioni, affinché questa persona racconti qualcosa che sarà magico e suonerà magico, che è esattamente quello che hanno fatto gli Improv con questo tassista. Hanno messo in piedi una storia che era così credibile e verosimile da plasmare attivamente le credenze di quest'uomo, che quindi esce dall'esperienza convinto che di aver vissuto qualcosa di paranormale. È una cosa che può essere inquietante, e noi sappiamo perfettamente che una qualunque pubblicità televisiva ci sta inducendo il racconto che noi abbiamo bisogno di quell'oggetto e quindi sentiamo la necessità di andare a comprarlo. La dinamica è sempre questa, ci stanno inducendo storie, pensieri, desideri, e smontare questo meccanismo è utilissimo perché porta a galla spessissimo le origini di storie che sembrano paranormali solo perché abbiamo perso questa catena. Per essere ancora più tecnici, voi penso avrete sentito il termine mitopoiesi. La mitopoiesi è la nascita delle storie, dei miti. Chi studia mitopoiesi studia il modo in cui le storie nascono all'interno di una qualche civiltà. Perché si è scelta quella figura mitologica? Perché il dio di quella civiltà è una donna? Perché si cerca di capire in che modo da una realtà materiale nascono delle storie che invece sono immateriali, sono mitologiche. Quindi la mitopoiesi studia il modo in cui le storie nascono. Il Magic Experience Design è una sorta di mitopoiesi indiretta, perché voi come designer state preparando il terreno perché un'altra persona racconti una certa storia, e quindi la storia che racconterà il tassista di aver rimesso insieme due amanti perduti per New York l'hanno elaborata gli improv, ma senza raccontarglielo in un orecchio hanno creato una situazione di una enorme complessità, avete visto, perché poi sia lui a riferirla ad altri in questi termini. Ecco perché non è una mitopoiesi diretta, non si crea la storia, ma si studia una storia che sia abbastanza eccezionale e si dispongono le varie cose in modo che la persona la viva e la racconti come se fosse vera. Questo è interessantissimo quando poi si tratta di andare appunto sul campo a studiare le storie del paranormale. Per essere ancora più pratici, vediamo la differenza tra la mitopoiesi e la mitopoiesi indiretta. Dante Alighieri un giorno, o magari nel corso di un certo periodo, elaborò una concezione mentale dell'aldilà, paradiso, purgatorio e inferno, si mise a scrivere e direttamente creò una storia che accompagnava se stesso e Virgilio attraverso questi tre mondi. Lui ha direttamente elaborato un'idea e ce l'ha raccontata, e la Divina Commedia è il racconto di come è fatto l'aldilà, creato ovviamente ad arte, tutti sappiamo leggendolo che si tratta di una serie di fantasie. Il primissimo esempio che abbiamo nella storia di Magic Experience Design è un esempio di mitopoiesi indiretta, perché abbiamo alcune persone che dietro le quinte hanno creato un'esperienza dell'aldilà per altre persone, in modo che fossero costoro a raccontare di aver visto l'aldilà e averlo esperito e averne avuto un contatto diretto. Per essere più pratico vi faccio vedere un filmato di questo, di questa esperienza in azione, vedendolo intuirete in un secondo da quale film è tratto. Quello che però voglio anticiparvi è che questa esperienza avveniva davvero in termini molto simili a quelli che vedrete, lo guarderete scettici perché direte non posso credere che questo avvenisse, e quando poi vi rivelerò il trucco che veniva utilizzato allora, capirete in che modo questa è un'esperienza di Magic Experience Design. Quella che avete visto era un rituale che esisteva davvero in Asia Minore nel primo secolo, era chiamata lecanomanzia perché il lecano era questo bacile, il lecano veniva riempito d'acqua, venivano invitati vari fedeli ad affacciarsi sulla sua superficie, inizialmente vedevano la propria immagine riflessa nell'acqua, nel buio, e poi improvvisamente chi partecipava a questa esperienza raccontava di aver visto comparire lentamente delle immagini demoniache, demoni, satiri, fauni, che si muovevano e eseguivano una serie di movimenti strani, e tutto questo avveniva davanti ai loro occhi senza che loro dovessero assumere delle sostanze psichedeliche, che è l'ipotesi che ci viene da fare quando ci raccontano delle cose del genere. Come diamine si poteva produrre un'esperienza di visione dell'aldilà così chiara e definita? Il trucco ce lo racconta Sant'Ippolito in un libro appunto dei primi secoli dopo Cristo. Lui scrive questi libri per denunciare in che modo i pagani ingannassero i loro fedeli per fargli credere all'aldilà. Racconta che queste sale dove avvenivano questi rituali avevano al centro questo pentolone pieno d'acqua. Il pentolone aveva un fondo trasparente, quindi c'era un oblò, immaginate l'oblò della lavatrice, e quindi essendo di vetro dava su una stanza sotterranea buia, dove erano nascosti degli attori vestiti da demoni, eccetera, con le luci spente. Quando era pieno d'acqua, uno si guardava all'interno, la sua immagine veniva riflessa. Quando però le luci sotto la stanza si accendevano, improvvisamente diventava trasparente, si vedeva attraverso, e la persona aveva la distinta impressione analogica, neanche digitale, che la propria immagine, la propria faccia sparisse e comparivano questi personaggi. Voi potete immaginare nel buio, con questi strani rumori, vedere apparire delle forme attribuite appunto all'aldilà, questi si prendevano di sicuro un grande spavento e uscite da lì erano pronti a giurare e spergiurare di aver visto l'aldilà. Questa era una Magic Experience creata ad arte proprio per dare un contatto diretto con l'aldilà e fare in modo che costoro credessero al paradiso o l'inferno o i demoni o chi fosse. Se poi seguiamo la storia scopriamo che i designer di esperienze magiche hanno insistito su questa tematica di far percepire l'aldilà con dei metodi appunto truffaldini. Qui siamo nel 2D, siamo ancora nella televisione piatta, no? Cioè perché si guarda da un oblò e si vede piatto. L'esperienza che invece elaborarono nel Medioevo ce la racconta Marco Polo. Marco Polo racconta di quando incontra durante i suoi viaggi i discendenti del Veglio della Montagna, che era un personaggio che viveva lì in mezzo alle montagne, sempre dell'Asia minore, dove per radunare un esercito di fedeli mercenari, lui aveva elaborato questo trucco, aveva costruito in miniatura, come fosse Gardaland, immaginate, o Mirabilandia, una copia di come il paradiso era descritto nel Corano, popolato da belle donne, fiumi di latte, ricchezze, eccetera, dove portava dei giovani ragazzi, dopo averli storditi, magari con un colpo, li portava lì. Questi si risvegliavano in questo paradiso di delizie, passavano 3 giorni lì, in mezzo ai fumi dell'Ashish, vivevano una vita completamente diversa da quella quotidiana vissuta nel deserto, eccetera, e poi improvvisamente li ristordiva, li portava fuori, loro si risvegliavano in mezzo al nulla, e lui diceva, tu hai visto il paradiso, lo hai percepito, vuoi fare di nuovo esperienza di quello, diventa un mio guerriero, lotta per me, e come sai, il Corano ti assicura vita eterna in paradiso. Ora, costoro, avendo toccato il paradiso, diventavano dei fedeli servitori, e lui aveva con questo trucco fatto sperimentare le delizie del paradiso, costruendo ad arte tutto questo paradiso. E una delle cose su cui a volte siamo più grossolani nel giudicare e classificare le varie esperienze paranormali con cui entriamo in contatto è il movente di chi è dietro le quinte. Quando vi capiterà di indagare i poteri di qualcuno che è in grado di mummificare le uova, riconoscere col pendolino se uno vive o morto, eccetera, è sempre interessante analizzare qual è il movente che sta dietro un'eventuale truffa. Perché il fatto che sia cattivo in malafede è solo una piccola fetta dell'esperienza psicologica umana. Nel caso degli Improv Everywhere, loro è chiaro che dal punto di vista scientifico stanno creando rumore, perché stanno distribuendo esperienze magiche che poi quelli del CICA dovranno rincorrere e dire non è vero, non è vero, non è vero, eccetera. Ma dal loro punto di vista loro stanno contribuendo a riportare stupore, magia, oggi che l'abbiamo perduta, che in qualche modo potrebbe essere un modo etico per ingannare. Costoro avevano scopi completamente diversi. Il movente del Veglio della Montagna era quello di acquistare un gruppo di mercenari fedelissimi. Non sappiamo quale fosse il movente di chi aveva creato il Lecano, ma ogni volta è interessante andare ad approfondirlo, perché la tipologia di moventi è molto ampia. A me è capitato qui a Torino di indagare sul caso di Gustavo Roll, e tra le tante esperienze che vi sentite raccontare è sempre utile tenere a mente il grafico che vi ho fatto vedere prima, ovvero voi andate a incontrare un testimone, lui vi sta raccontando qualcosa e siete davanti a una storia e a una persona che ha scelto quelle parole per raccontarla. E visto che il nostro sospetto è che ci fosse una terza figura, che era proprio Gustavo Roll, che disponendo bene gli elementi voleva che quella storia fosse meravigliosa, dobbiamo fare un lavoro di retroanalisi. A differenza del Magic Experience Designer, che deve lavorare in un senso della freccia, chi nel CICAP si occupa di ricostruire come è andata deve fare il percorso opposto, partire dalla storia, interagire con la persona che la sta raccontando e chiedersi qual è stato il ruolo dietro le quinte del personaggio. Roll non c'è più, quindi non possiamo verificare direttamente la bontà delle nostre ipotesi, ma una delle storie che mi raccontarono, qualcuno ha una penna da prestarmi, gliela restituisco immediatamente. Una delle storie che mi aveva raccontato costui è che Roll una volta aveva preso un martello, io userò una penna, e aprendo la mano il martello era rimasto sospeso a mezz'aria. Immaginatemi senza questa mano sinistra, questa è impossibile da spiegarsi. Questa era la storia. Il personaggio che avevo davanti l'aveva vissuta sulla sua pelle, aveva scelto quelle parole per raccontarla. Io, un po' perché tanti anni che faccio il mago, mi è venuta un'idea, gli ho fatto questo vecchio gioco in cui il martello non cadeva, e lì avevamo un martello, quindi gli ho fatto vedere questo giochino qua, e lui mi fa, proprio come allora, Ora, noi non sappiamo se Rollo abbia fatto così o meno, ma è esattamente questo il percorso, ovvero noi partire dalla storia meravigliosa, non necessariamente pensare che ci sia malafede. Proviamo a dare per scontato che costui sia in buona fede e ci stia raccontando sinceramente e onestamente quello che ha visto. In che modo possiamo tentare di ricostruire quel percorso da 1 a 3? Fate un'ipotesi, lui conferma e a quel punto, diciamo, aumentano le probabilità che... come faccio? Il passo successivo è andare nella letteratura illusionistica per trovare se ci sono testimonianze coeve. Ecco, questo è il metodo. Si trova in un libro del 1902. Grazie. Era tua. Questo è un libro del 1902, Roll è del 1903, si usa il ditino, per cui... ora lo avete imparato, però lo faceva con un martello. Io sono sicuro che non se lo studiò a casa per farlo lì. C'era un martello, provò, costui dopo 30 anni ancora lo ricordava con enorme stupore. Questo è un libro del 1902 ed è molto importante andare a recuperare le fonti originarie perché sia credibile attribuire a Roll la conoscenza di questo trucco. E voi vi direte, ma dove troviamo questi libri? Bisogna venire a Torino al Circolo Amici della Magia, aprire questi polverosi armadi? Visto che è diventata per me una passione andare a ricostruire la storia dei giochi di prestigio, anche ispirato da uno stile che ho appreso da Max Maven, che lo fa regolarmente, racconta il gioco ma interessa ricostruirne proprio la genealogia, non la mitopoiesi ma la truccopoiesi, potremmo dire. Per esempio questo gioco è tratto da questo libro che è Tricks for Amateurs of Both Sexes. Per entrambi i sessi, quindi donne, non sentitevi escluse, anche se la magia è un'arte prettamente maschile, c'è spazio per le donne. E questo è un libro che è scaricabile liberamente da internet insieme ad altri, un altro migliaio, che trovate nella Biblioteca Magica del Popolo che ho messo online da un mesetto a questa parte, perché io collezionavo link a libri che fossero disponibili gratuitamente per tutti, ne ho iniziati a accumulare così tanti che per fare ordine ho iniziato a catalogarli, poi ho detto perché non offrirlo a tutti, tanto perché tenerlo solo per me, quindi sul mio sito a questo indirizzo, se ci andate trovate un migliaio di libri, tutti liberamente scaricabili in PDF, con tutto quello che potete desiderare sulla magia, sulla sua storia, eccetera. Ho iniziato un piccolo tentativo di catalogazione, si parte dal fakirismo al mesmerismo, si passa attraverso il gambling, le bolle di sapone, i libri di sorte, il turco che giocava a scacchi, insomma entrateci e ognuno, creando il proprio percorso, si imbatterà in un universo di meraviglia, che se uno volesse occuparsi di Magic Experience Design, qui c'è veramente un universo di idee e per me è una fonte documentaria senza fine, senza mai dovervi alzare dalla scrivania di casa, perché con un 2 o 3 clic siete direttamente mariaautomatis.it/biblioteca. E questo è parte di un più ampio progetto che ho chiamato Magia al Popolo, che è quello appunto di aprire e distribuire a tutti l'accesso a queste cose. Perché? Perché non deve essere il denaro a bloccare l'accesso a queste cose, deve essere il tempo. Voi avete a disposizione 1000 libri, ma se non trovate il tempo per leggerli, quei libri resteranno muti. E allora a quel punto, se tutti abbiamo tutti i libri a disposizione, a vincere sarà chi si impegna, chi in questo modo abbiamo spostato la necessità appunto su una cosa di cui tutti abbiamo a disposizione 24 ore al giorno. Non è che chi ha più soldi ha più ore a disposizione. Perché parlare di Magic Experience Design in un circolo di illusionisti? Avrete capito che con la parola Magic qui stiamo intendendo qualcosa di più ampio rispetto alla magia dell'illusionista classico. Quando voi andate a vedere un mago classico, vi mettete in un teatro, siete in una disposizione psicologica pronta a essere stupiti. Il tassista no. Il tassista era in una situazione ordinaria e la potenza che può avere un atto magico su di lui è enormemente aumentata rispetto a quella appunto di chi si vuole far ingannare, si siede per farsi ingannare. Questo è da tenere in considerazione tutte le volte che qualcuno racconta un qualche fenomeno paranormale vissuto in prima persona, costoro non erano pronti molte volte per viverli e quindi l'impressione psicologica che ne hanno tratto è enormemente più violenta rispetto a chi si siede per vedere un bravo illusionista all'opera. E io e Ferdinando abbiamo dedicato al Magic Experience Design un libro intitolato L'arte di stupire e uno dei personaggi che più ci piace indicare come modello a metà tra l'illusionismo e il Magic Experience Design è lui, si chiama Michael Carbonaro, è un, qui lo vedete in abiti assolutamente ordinari, lui ha una piccola striscia durante il Jay Leno Show negli Stati Uniti, in cui fa il mago in una situazione di vita comune. E guardatelo in azione, perché la gente che ha a che fare con lui vive un'esperienza che è diversa da quella che ha davanti a un prestigiatore in teatro. Guardatelo in uno dei suoi effetti più divertenti.
Is that like a hot ticket item? This
yeah,
is
I think so. Sure thing. Yeah.
What are you doing?
Here, lay it on the counter, you can see it.
Open it up and you just drop it right up.
Well, it's like it's like a sea monkey does. You just add a little water. No, it's okay. I don't know how it happens. Look at this. Sea monkeys are like frozen in the water. They do that. Yeah, this is all over the news because the people are like made in China. Because you activate them, they'll actually dry back out again, so it's not like you really have to take care of them.
Io ho visto e rivisto questo pezzo tante volte perché secondo me ha una serie di elementi interessanti. La faccia di quella donna quando vede uscire il pulcino vivo, secondo me non è ottenibile in un teatro. Perché anche davanti alla più grande illusione, quella che si ha in un momento di pugno in faccia, quando non lo vedi arrivare, è irriproducibile. Ora, è necessariamente negativo? O possono essere negative le conseguenze? Cioè, visto che ti ho fatto vedere questo, adesso vieni e ti porto a entrare nel mio gruppo di fedeli. Allora, qui stiamo entrando in un terreno assolutamente scivoloso, in cui secondo me è necessario un dibattito. Secondo me... Vai. Lo è.
E nel momento in cui richiama molto la sensazione di quando, per esempio, io una volta sono stata truffata a Cuba e hanno costruito intorno un universo di senso talmente valido che nel momento in cui mi sono accorta di essere stata truffata, la vera delusione, la vera dolore è stato quello di scoprire di aver avuto un universo di senso che non era il mio. E
che ti era stato elaborato contro, perché in questo caso è stato elaborato per evocarti una sensazione che non necessariamente è negativa. Poi in questo caso Michael rivela che si tratta di una kinecamera e quindi secondo me la parte preziosa di questo approccio è che ti regala l'impressione che non è negativa, ma poi te la smonta anche, e offrire le due cose secondo me fa parte di una sensibilità magica molto moderna che va coltivata con attenzione, perché invece sapete esistono maghi, mentalisti che presentano l'illusione e poi si fermano lì, e dove fermarsi è una questione di scelta estetica personale che può avere enormi implicazioni etiche. E direi che in questo momento, se volete sapere lo stato dell'arte, anche noi illusionisti ci stiamo interrogando e ci sono online discussioni molto interessanti e approfondite su qual è il confine su cui fermarsi, dove sta il versante etico corretto, quale no, qual è la differenza tra una truffa e invece una cosa fatta per stupirti o riempirti la vita di meraviglia.
No, io ripensando al taxista di prima, se mai dovesse scoprire tutto questo su internet, magari per lui quell'evento, adesso sto inventando, però ha significato, non dico che gli ha dato senso alla sua vita, ma magari una persona che non ha mai fatto nulla di particolare, tra virgolette, pensa di aver fatto una cosa su cui si costruisce anche un significato, come reagirà se mai scoprirà che era tutto finto? Cioè la responsabilità delle persone che hanno creato tutto quello, magari non dico che andare in depressione, adesso sto un po' estremizzando, però la responsabilità di chi ha creato questa illusione sta influenzando la vita vera di una persona, le sue emozioni, cioè io sono un po' per...
Infatti è un terreno assolutamente scivoloso, io ve lo pongo per arricchire lo scenario di possibilità con cui avrete a che fare, perché i moventi possono essere i più vari e io non ve li sto presentando come esempi di virtù. Io li sto presentando come cose tratte dalla vita reale, e già solo la differenza tra Michael e gli improv ve l'ho detta. Michael chiude facendo un'apertura, un'aperta dichiarazione che... Gli improv no. In un caso hanno organizzato, ma ve ne racconterò altri, in un caso hanno organizzato la presentazione di un libro di Chekhov che era morto ormai da vari decenni. e la gente veniva a vedere Chekhov presentare delle poesie ed era felice di andarsene, l'autografo di Chekhov. E qui è un gioco ancora diverso, perché per i presenti c'è qualcosa che non va, come diamine è successo. Ed è bello analizzare l'opera degli improv, perché varia in un range di impossibilità a vari livelli, fino a raggiungere appunto un livello talmente parossistico che diventa la parodia. E secondo me i loro esperimenti sono molto interessanti dal punto di vista teorico. Quello di Michael? Ma questa è una candid camera, per cui siamo, diciamo, quello che avete già visto in altre candid camera, quando, non so, vi avvicinate al portafoglio e ve lo portano via, può essere il divertimento di chi osserva. Io da mago, vedere una faccia di una donna così stupita, mi rendo conto che quella non è una esperienza facilmente ricreabile in teatro, perché manca il... non me lo sono visto arrivare. E quindi dal punto di vista teorico mi interessa analizzare quello sguardo e chiedermi appunto, notate la sua reazione, non ci credo, non può essere, e c'è questo scontro incredibile tra quello che esperisce e quello che però è il suo sistema di credenze, che cozzano uno contro l'altro in modo troppo violento. Voglio darvi un ulteriore materiale controverso. C'è un racconto di Guy de Maupassant che si intitola La Orla, in cui lui a un certo punto racconta questa esperienza da incubo in cui lui si alza, si osserva allo specchio, ma lo specchio non lo riflette. Non c'è, vede tutto riflesso tranne se stesso. Ora, questa è un'esperienza che, per quanto appunto voi siate scettici eccetera, a me è capitata esattamente come la descrive Maupassant. Vi dico esattamente dove, ero qui, ero a una stazione, sotto la stazione di Hyde Park Corner a Londra, ero andato nei gabinetti pubblici, mi vado a lavare le mani, alzo gli occhi, tutto si rifletteva nello specchio tranne me. Ovviamente avevo un amico con me, mi sono fatto scattare una fotografia. Questa è la fotografia dello specchio che non specchia di Hyde Park. Quello sono io, non è un trucco fotografico, potete credermi, quello è diventato un luogo di pellegrinaggio dei lettori del nostro libro, e c'è gente che twitta flaggando, taggando l'arte di stupire con questa foto. Purtroppo, ecco, quest'anno abbiamo scoperto nel bagno delle donne non è possibile l'esperienza, e soprattutto si paga per entrare, costa mi sembra mezza sterlina, per cui... è un'esperienza riservata agli uomini, sarebbe bello trovarne una invece in versione femminile. Come funziona questa cosa? Io ho trovato interessante di nuovo dal punto di vista teorico questa esperienza, perché qui siamo in un caso di magic experience designed by nature, cioè non c'è stato nessun essere umano che l'ha messa a punto, lì manca il vetro non c'è. Eppure tutti gli elementi della stanza sono disposti in modo simmetrico per puro caso, mancando il vetro, forse perché è caduto, io con la coda dell'occhio vedevo che tutto si rifletteva, quando alzi gli occhi e non ti vedi, hai quel brivido.
Non c'è lo
specchio. Non c'è. C'è un bagno. È vuoto. È vuoto. Ma credete...
Io ho visto anche degli attori che lo facevano.
Sì, naturalmente è diventata una candy camera. E lì ci sono dei designer. Qui è stata la stessa esperienza ma creata... Ci sono due gemelli che ripetono gli stessi movimenti.
Un altro bagno, se no tu vedi che c'è una...
Ma in questo caso io davo per scontato che ci fosse, la struttura intorno dava impressione che ci fosse, c'è questa banda nera che dà l'impressione che ci sia, con la coda dell'occhio vedi che tutto si riflette, alzi gli occhi per sistemarti, credete, è un istante che io da scettico ringrazio la natura di avermi regalato, lo ringrazio perché è sempre più difficile stupirsi diventando grandi, e stupirsi è una sensazione che secondo me è prezioso concedersi, non vuol dire essere imbecilli, vuol dire godere di una Marco.
Scusa Mariano, però il design c'è perché il fazzolettino.
Il mio sì, io ho aggiunto i due fazzolettini e una monetina per creare, aumentare l'effetto della fotografia, quello l'abbiamo messo noi in malafede per aumentare l'effetto. Quindi se ci andrete potrete fare elaborazioni ancora più spinte. Qui dietro in realtà non c'era le porte dei bagni, c'era
tutt'altro. Ma parte ti accorgi.
Naturalmente sì.
Sei
sì,
fortunato di essere da solo.
Esatto. Hyde Park Corner. Sono i bagni pubblici all'uscita, quindi dovete uscire e poi riscendere nei bagni degli uomini e all'interno trovate questa cosa. Tutte le volte che torno a Londra ci torno, perché ogni volta aggiungiamo qualcosa. E c'è un artista che lo ha creato in un museo, nelle gallerie, ha costruito uno specchio finto con davanti un lavandino, è un posto dove in genere uno può farsi la barba, e dietro ha fatto costruire un ambiente simile a quello dove tu ti trovi, quindi tu ti puoi affacciare e vedi che tutto riflesso tranne che, e questa è una cosa creata in laboratorio, insomma in una condizione controllata. Perché mi interessa questa esperienza? Perché il designer in questo caso non è in carne ed ossa, La mia esperienza magica, che racconterò come magica e che nel mio caso sono riuscito a smontare in pochi secondi, è generata da semplicemente un'anomalia dell'anomalia, insomma, mancava un vetro, ma le cose intorno a me erano disposte in modo tale da generare una storia magica. E occupandovi di esperienze paranormali nella vita corrente, ogni tanto vi chiederete se siete in questa categoria o nell'altra. Siete nella categoria di fenomeno strano ma naturale, quindi magari una sedia che viene interpretata come invece il canto di il pianto di una bambina, oppure c'è qualcuno che in malafede sta costruendo questa situazione per voi. Per cui questo è un altro modo, è un altro, diciamo così, percorso mitopoietico di come nasce una voce che viene interpretata come magica, che però deriva dal fatto che il mondo è strano. Ed è così strano che sono sicuro che a tutti voi capiterà prima o poi di trovarvi in situazioni difficilmente interpretabili. Io ho iniziato ad allenarmi a essere sintonizzato su quella frequenza, a coglierle e raccontarle ad altri, magnificandole con foto come quella di prima, perché twittare "ho trovato lo specchio che non specchia", la gente si incuriosisce e può essere il modo per offrire ad altri, raccontare che ci sono parti del mondo che sono particolarmente strane. Il fatto che poi venisse in un bagno lo trovo sublime, perché è esattamente quello che fece Duchamp, no? Che modificò l'arte contemporanea partendo da una turca girata da un orinatoio capovolto. Prendi l'oggetto più umile che ci sia e ne fai un oggetto sorprendente, meraviglioso o stupefacente. E ci sono poi esperienze che stanno a metà tra questi due mondi. C'è qualche naturale stranezza e c'è anche un designer umano. Io tra un mese esatto a New York farò una mostra dedicata ai libri magici, libri che contengono dei principi fisici che fanno succedere delle cose magiche con le immagini che appaiono dal nulla, libri pop-up, insomma tutta una serie di libri che hanno delle caratteristiche fisiche che li rendono stupefacenti e meravigliosi. L'idea di farlo nacque da una mia esperienza magica che mi ha somministrato un collega mago di New York. Un giorno mi scrive una mail, lui non è mai stato a casa mia, e mi dice: "Mariano, questa notte sono stato a casa tua in gran segreto, sono entrato in mia forma ectoplasmatica, ho preso dalla tua libreria uno dei tuoi libri, ho strappato un'intera risma, quindi un intero quartino dal libro, e te l'ho rimesso lì, vai, controlla." E mi dice esattamente di quale libro stava parlando. Il libro era questo, è la raccolta della rivista Jinx del mentalista newyorkese Theo Hahnemann, e mi dice: "Vai a pagina tale." Io vado fino a pagina tale, c'è pagina 830 e subito dopo c'è pagina 879. Mancavano 48 pagine. Credete, ho avuto quell'attimo: "Ehi, che sta succedendo?" Sì, la prima impressione è "wow", e adesso bisogna fare il percorso inverso, ricostruiamo la strada. Lui era disponibile a spiegarmi com'era andata, e la prima cosa che mi sono detto è: "Era un mago, avrà pubblicato, questa qua è la raccolta della sua rivista, sono tutte le rilegate, no? 48 è un multiplo di 4, magari aveva in mente di infilarci qualcosa." E infatti la risposta che poi mi ha spiegato storicamente accurata è che lui tra un numero e l'altro aveva intenzione di pubblicare uno speciale, perché gli era molto piaciuto questo libro di Walter Gibson, Popular Cartrix, che era esattamente di 48 pagine, e quindi doveva farne la riedizione nel formato della rivista, visto che al contempo stava lavorando sul numero successivo, aveva lasciato il salto di pagine, dopodiché Hahnemann si era suicidato. E quindi l'operazione di farne l'edizione speciale della rivista morì. Quando venne rilegata la rivista rimase il buco, e in tutte le raccolte che trovate nel mondo c'è questo buco. Quindi questo è semplicemente un libro anomalo, ed è di nuovo la natura a produrre un'anomalia con una storia quasi più affascinante dell'ectoplasma. Che cosa ha fatto il mio amico newyorkese? Non mi ha chiamato per raccontarmi l'aneddoto. Ha detto: "Il mondo ha una stranezza, io so che a casa sua c'è una stranezza, ma lui non lo sa. E adesso la utilizzo per organizzare per lui un'esperienza magica. Mi fa questo racconto in cui l'anomalia è inserita in una narrativa all'interno della quale io rimango senza parole." E quell'attimo di stupefazione l'ho provato. E di nuovo l'ho ringraziato, perché ho detto: "Non mi hai solo raccontato un fatto insolito che mi ha arricchito e in qualche modo mi ha fatto capire quanto è strano il mondo e quanto è manipolabile da una narrativa ben piazzata, ma mi hai anche fatto vivere un'esperienza di stupefazione, di puzzlement, dicono, no? Gli americani, di "ehi, che sta succedendo?" E alimentati da queste energie, poi la voglia di scoprire che cosa ci sta dietro è ulteriormente accresciuta. Per cui in questo caso, capite, è un'anomalia a cui un essere umano ha aggiunto un livello narrativo ulteriore. Sì.
Se non sbaglio, è stato qualcosa di simile in un tuo libro?
Guarda, me lo servi proprio su... A me è piaciuta così tanto l'idea, perché il primo pensiero era stato, ma magari l'ha fatto perché con quello stesso libro fisicamente si poteva fare un gioco di prestigio. Chi lo sa che quell'anomalia... No, e la soluzione era diversa. E allora questo errore di interpretazione mia mi sono detto, beh, però ho avuto una buona idea. Visto che avevo in pubblicazione il libro La magia dei numeri, ho chiesto all'editore di togliere 10 pagine a un certo punto e spiego un gioco in cui uno deve pensare liberamente a un numero, fare delle somme, eccetera, e a quel punto voi imponete le mani e spariscono esattamente quel numero di pagine come il numero che vi è venuto fuori. L'editore ha detto che sarebbero tornate indietro le copie se avessimo fatto questa cosa, perché nessuno avrebbe potuto capire. Abbiamo trovato un punto di accordo cancellando il numero in basso, quindi da pagina 89 in avanti, per 10 pagine, non c'è il numerino in basso a destra, per quel motivo lì. Per cui non fate sparire le pagine, ma almeno i numeri delle pagine, per cui arrivate a pagina 87-88, a pagina 89 c'è un buco e per 10 pagine non c'è più il numero di pagina. Perché tramite un meccanismo magico io riesco sempre a far sì che la persona arrivi a quel numero, posso fingere che quel numero sia scelto casualmente, impongo le mani. L'idea poi ancora più elaborata è, questo libro, voi siete in libreria, lo adocchiate e dite... Guarda, facciamo questo gioco, fate scegliere il numero, prendiamo un libro a caso, pac! Fate così e sei sparito, e spiegaci. E ovviamente nello stesso libro c'è la spiegazione del libro stesso, il che coinvolge il libro a due livelli. È un libro che da un lato spiega il gioco, e dall'altro è l'oggetto fisico su cui realizzare lo stesso gioco. E questo è nato da un mio errore di interpretazione di un'esperienza magica organizzata da un amico di New York che ha sfruttato una stranezza del mondo. È un giro che secondo me è interessante anche solo appunto dal punto di vista teorico, cioè una bella foresta, però c'è dietro la creatività, c'è dietro la curiosità, c'è dietro l'analisi scientifica del mistero. Ci sono poi esperienze organizzate dagli improv che secondo me sfiorano l'arte concettuale. La più bella esperienza che secondo me hanno organizzato si intitolava Möbius, erano in 8, organizzati con un rito precisissimo che doveva svolgersi ogni 5 minuti identico, in 8 avevano organizzato un piccolo rituale in coppia, io con te, tu con lui, un terzo, entravano da una porta di uno Starbucks di New York, uno andava alla cassa, litigava con la ragazza, poi se ne andava arrabbiato gli cadeva per esempio la tazza, il secondo entrava con una radio, attraversava e usciva dall'altra parte. Questo rituale si svolgeva a, non so, alle 3:00, poi alle 3:05 si ripeteva identico, e poi alle 3:10, e poi alle 3:15, per 12 volte nel corso di un'ora hanno fatto esperire a tutto il bar un'esperienza di déjà vu impossibile da spiegare, addirittura incorporando le cose casuali che si presentavano man mano, perché poi a un certo punto uno si alza e fa, scusi ma c'è qualche problema, perché? A quel punto nel rituale entrava il perché, e quindi da lì in poi, in tutti i 5 minuti successivi questo, senza che nessuno gli chiedesse niente, perché? Il racconto dettagliatissimo di questo Möbius lo trovate sul sito degli improv, che documentano con fotografie, file audio, filmati, tutto quello che fanno. Trovate ogni volta quello che è successo, tutte le micro variazioni, e soprattutto anche in questa occasione spariscono. E tutti quelli che si trovavano in questo Starbucks giureranno di aver vissuto un giorno della loro vita un déjà vu veramente assurdo. Cioè sembrava proprio... Avrei giurato che quella scena di averla già vista per 12 volte, poi sono spariti. Qui non so se siamo nel paranormale, se siamo nella manipolazione dei sensi per qualche scopo, che ne so, negativo. Io lo trovo, dal punto di vista della performance artistica, geniale. Dal punto di vista della mitopoiesi, immaginate che cosa può essere nato nella mente di costoro per ipotizzare che diamine è avvenuto. E qual è il movente per fare una roba del genere? Se non la pura fede nel fatto che il mondo non sia strano abbastanza, ci vuole qualcuno che lo renda ancora più strano. Che può essere inquietante, so che raccontarlo qua può essere un attimino... è una provocazione, perché no, un momento, noi siamo qui per smontarle queste cose, non mi puoi dire che c'è invece gente che lavora nell'altra direzione e non è cattivo. Per gli improv dire che sono cattivi forse non è esattamente la spiegazione corretta. Nel libro che abbiamo scritto con Ferdinando Buscema abbiamo cercato almeno di catalogare sotto varie categorie le varie esperienze magiche, e una delle più curiose, noi avevamo il termine inglese per dirlo, che era fuck is me, in italiano l'abbiamo tradotto ehi ma sono io. Che cos'è questa esperienza? È un'esperienza che ha così tante declinazioni che ne abbiamo fatto un intero capitolo. E voglio chiudere questo incontro con voi con una serie di esempi che sono diversissimi tra loro, ma che vi fanno vedere in che modo afferiscono tutti alla stessa idea centrale. La prima esperienza capita a un uomo a Parigi, che nel Boulevard Saint-Germain mentre sta camminando trova un portafoglio, che bello, mio giorno fortunato, lo prende in mano, lo apre, trova la sua tessera della biblioteca, la foto di sua moglie, la sua carta d'identità, questo ha trovato il suo portafoglio. Non so quante volte nella storia umana qualcuno abbia trovato il proprio portafoglio. La probabilità di trovare un portafoglio è rasenta lo zero. Se però lo moltiplichiamo per la probabilità di trovare il proprio, la probabilità risultante è così infinitesima che l'unica che Occam direbbe no, faccio qualcos'altro. E infatti avrebbe ragione, perché la spiegazione più economica è che dietro ci fosse un Magic Experience Designer. Il Magic Experience Designer si chiamava Philippe T, divenne famoso perché camminò su un filo teso tra le Twin Towers, e il documentario su di lui ha vinto un Oscar, racconta questa storia. Philippe T è un esperto di pickpocket, cioè di furto con destrezza dei portafogli, eccetera. Lui ha trovato quest'uomo che stava camminando la sera lungo Boulevard Saint-Germain, si avvicina con la mappa, gli chiede istruzioni, gli sottrae il portafoglio, e qui siamo nel furto, se non che la sua idea era quella di restituirglielo insieme a un'esperienza che gli avrebbe veramente cambiato un attimino i connotati. E cosa fa Petit? Fa il giro dell'isolato di Corsa, lo abbandona laggiù, si mette in un angolo per godersi la scena e sparisce, per cui quest'uomo era sera, per cui la probabilità che lo trovasse un altro era ben studiata. Immaginate, sparisce come gli improv, per cui costui, se non ha mai comprato il libro di Philippe Petit, racconterà tutta la vita di aver vissuto qualcosa che non ha spiegazione. Il che mi fa fare anche pace quando mi racconta delle cose così inverosimili che ti dico, tu che sei del CICAP, come la spieghi questa? Io dopo aver letto queste cose, ma mi arrendo, nel senso che così sono così strane a volte le spiegazioni, che magari sono proprio fuori dalla mia portata. Magari racconto questa cosa e dico, guarda, l'universo è molto più strano di quanto tu lo faccia, per cui il mio sospetto è che esista una spiegazione così strana che sfuggirà a me, sfuggirà a te, ci sfuggirà per sempre. E Filippo l'ha raccontato, se non lo avesse raccontato sarebbe rimasta solo la storia del portafoglio, e siamo qui a chiederci quanti dei fenomeni paranormali presentati come tali in letteratura hanno spiegazioni di questo tipo completamente perdute per sempre. Quello che capita in circoli magici come questo, a volte, è quello di partire da un libro che racconta esperienze parapsicologiche, libri che non hanno né capo né coda in quanto a inverosimiglianza, isolarne uno e dire, ragazzi, e voi come fareste a produrre questa cosa? E si fanno brainstorming di gruppo in cui si cerca di ricostruire un contesto razionale, praticabile, per creare quell'esperienza. E poi la si prova. E i libri di parapsicologia, paradossalmente, sono delle fonti creative per gli illusionisti enormi. Perché parti da quello che la gente dice di aver visto e tu ti chiedi, ma in che modo? Senza coinvolgere le forze mistiche si può arrivare a quello. Questo viene chiamato materialismo magico. Il materialismo magico si occupa di capire in che modo la materia e delle azioni che rispettano tutti i canoni della fisica possono produrre delle sensazioni magiche. E ovviamente il lavoro di retroingegneria, di retroanalisi, è proprio il lavoro che fa il CICAP, capire in che modo il magico può avere una costruzione materiale dietro. Perché quell'esperienza è il sono io? Perché costui trova un oggetto, inizia a guardarlo e a un certo punto ha un click che dice diamine. Sto guardando me stesso, questo è il mio portafoglio. Quello è un momento violentissimo di presa di coscienza che sbalestra completamente i punti di vista. Questo tipo di esperienza può essere organizzata in tanti ambiti diversi. Per esempio Derren Brown ne ha fatta un'esperienza pazzesca. Lui è partito leggendo la letteratura parapsicologica, si è imbattuto nelle out of body experiences, che sono le esperienze di viaggio fuori dal corpo. Alcuni raccontano che vicino alla morte hanno visto se stessi dall'esterno. Si racconta che sul tavolo operatorio qualcuno si è immaginato osservarsi dall'alto nella sala operatoria, quindi ha visto il suo corpo da fuori, ha capito che era in fin di vita grazie a quello, poi è rientrata violentemente nel corpo. Derren Brown ha organizzato per uno dei suoi special televisivi un'esperienza di viaggio fuori dal corpo per una ragazza scelta a caso, l'ha presa, le ha regalato un buono per farsi, non lo so, degli impacchi al viso, e con la scusa di fare questi impacchi hanno rilevato l'impronta della sua faccia, ne hanno ottenuto una maschera in gomma, che hanno fatto indossare a un'attrice, poi hanno portato sta ragazza un po' stordita al centro di un incrocio dove c'era un incidente, lei si risveglia, si avvicina alla macchina e trova un'attrice vestita uguale a lei, con la sua stessa faccia perché appunto ricostruita con il lattice, e lei in quel momento fisicamente vive l'esperienza dell'out of body experience, cioè vede se stessa morta, arriva l'ambulanza, e per aumentare la verosimiglianza della scena arriva l'ambulanza, il proprietario dell'altra macchina scende, le chiede tutto disperato, lei si aggira e nessuno la calcola. Per cui è proprio l'esperienza, no, tu sei uno spirito. E costei per alcuni minuti ha vissuto l'esperienza di essere uno spirito disincarnato. E poi finita che gliel'hanno spiegato e poiché la trasmissione televisiva e quella in onda era controversa, la rete TV la giustifica dicendo costei era una ragazza che guidava senza indossare la cintura, eccetera, lei mi ha fatto prendere la strizza, da quel giorno invece è iniziato a... Però secondo me questa è la favoletta con cui l'hanno presentata per renderla accettabile. Questo è quello che vedete nello special televisivo di Derren Brown, per cui il Magic Experience Design in questo caso è stato organizzato a scopi spettacolari, per farvi vedere in che modo si può arrivare a riprodurre una tipica esperienza parapsicologica in un ambito televisivo. Un ambito dove non c'è, sembra non c'entrare nulla il principio ma sono io, è l'ambito del crop circle. Che c'entra? Voi potete fare operazioni di debunking del crop circle come lo fa Francesco Grassi, va e li fa. Fa i cerchi nel grano, analizza quello che ci sta intorno, eccetera. Un'idea che ho avuto quest'anno, quando Francesco Grassi, dopo aver fatto per 2 anni consecutivi 2 cerchi nel grano, e dopo aver rivelato che sovrapponendoli si otteneva un messaggio univoco, e che quindi il gioco enigmistico stava nel sovrapporre il cerchio di Poirino e quello di Robella, metterli uno sull'altro e ottenere questo codice, per alcuni mesi online lui mandava dei piccoli indizi su Twitter e tutta la comunità dei cercatori cercava di ricostruire questi codici. Io non avevo la minima idea di quale il codice fosse, ma mi è venuta un'idea, mi sono detto ora costruisco un sito in cui, e c'è, dopo vi darò l'indirizzo, in cui voi mettete il nome di un amico che abbia 8 lettere, io per esempio ho messo Polidoro, cliccate un pulsantino, vi crea un link pronto per fare una burla a, in questo caso, Massimo Polidoro, gli mandate questo indirizzo e gli dite: Massimo, ma hai visto, lo sai che Francesco ha messo il tuo nome in questi 2 crop circle? Massimo clicca, si trova in un sito finto che ho preso copiando 80 post deliranti della comunità dei crop circle, e poi c'è un 1esimo post di un certo Goldrake che si apre dicendo: ehi raga, ho scoperto il messaggio nascosto nelle 2 formazioni Robella e Marocchi. Se si sovrappongono si ottiene il nome Polidoro, e naturalmente questa è una pagina parametrica che viene creata sulla base del nome che gli avete dato. Se mettete un altro nome verrà l'altro nome, e vi fa vedere in una serie di immagini che ho truccato per bene in che modo esattamente i bit corrispondenti a quello danno in codice hash il nome Polidoro, e alla fine si conclude dicendo: pazzesco, esclamativo, esclamativo, 1-1, esclamativo, ma soprattutto chi è Polidoro? E naturalmente vi immaginate che voi lo mandate al vostro amico Marcellino, che scoprirà che c'è il suo nome nel crop circle. E non potrei immaginare di essere parte di uno scherzo così elaborato, per cui quella è una finta pagina che svela il vero messaggio, in realtà non è il vero messaggio, di un circle maker. Capite che ha una complessità anche teorica abbastanza spinta questa cosa, ma offrite a un amico, se voi volete regalare l'esperienza del sono io un amico e avete riuscito a fare in modo che nome e cognome stiano in 8 lettere, potete convincerlo che Francesco Grassi ha scelto lui e ha messo il suo nome all'interno dei 2 crop circle. In realtà i 2 crop circle nascondono un messaggio tratto da un album dall'album The Wall dei Pink Floyd, però se volete regalare l'esperienza del ma sono io con i crop circle, andate su tinyurl.com/cerchio e potete andare lì e regalare agli amici questo tipo di esperienza. Vi faccio vedere questo semplicemente perché secondo me il debunking dei misteri può avere tante facce. Questo non è una faccia tipicamente scientifica, è una burla. Però secondo me anche con una burla si può fare divulgazione, si può fare... E anche solo fare uno scherzo del genere, spiegare com'è andata, secondo me può buttare lì qualche germe per suggerire che la realtà sia più complessa di quanto appunto la facciamo. Visto che è finito il tempo a disposizione, chiudo con un ultimo filmato di Michael Carbonaro in cui l'esperienza del ma sono io è incrociata, coinvolge 2 clienti del suo negozio, e vi saluto con un ultimo video di Michael che trovo particolarmente intelligente come tutti i suoi video.
Yes, what's up? Marvel lights. Can I see ID? They make us check everybody no matter. This is you?
Mm-hmm.
This is what I would like to do.
Mm-hmm.
I mean, I'm really not supposed to, I mean, it's... who is that?
I have no idea.
What's the name on it?
I can't see. I don't know. Did anybody have my license?
Oh.
fanno cose del genere ma in negativo? Quelli che vanno nei distributori di benzina e arrivano vestiti da mostri e poi fanno levitare qualcuno, li hai visti ancora?
No.
Sono su YouTube?
Sì, sì. Fanno degli scherzi di cattivissimo gusto alla gente.
Ah no, Magic Design è negativissimo.
C'è uno spettro.
Sì.
No, no, io una delle cose che sottolineo è che c'è uno spettro. No, sì, sì, c'è un ventaglio di situazioni. Ecco, c'è un ventaglio per cui dire se è bene o male, forse non sono le categorie. C'è secondo me un discorso etico interessantissimo dietro, che è tutt'altro che banale, ed è un tema su cui si sta dibattendo. Per cui io credevo di arrivare a trovare un'ampia letteratura che mi desse la risposta, e come in tutti gli ambiti etici, a volte sono più interessanti le domande e le analisi che si fanno, è molto ampio, per cui se vi interessa ho un sacco di riferimenti, perché è uno dei temi su cui sono più, da prestigiatore che cerca di avere però un occhio al pubblico, alla sensibilità, alla divulgazione scientifica, mi rendo conto che sono sabbie non mobili, ma di più è il rischio di sbagliarsi, il rischio di incidere sulle persone, di giocare con aspetti, insomma è un aspetto molto delicato. Diciamo, nel libro cerchiamo di tenerlo in considerazione dalla prima all'ultima pagina, e per esempio non parliamo di un gruppo concorrente agli improv che organizza rapimenti. Per scherzo, quindi odiate qualcuno, questo può avere addirittura delle implicazioni appunto penali che sono da tenere in considerazione.
Anche quelli che ti parlo io?
Sì, certo.
Fanno finta di uccidere qualcuno con tanto di stella spaccata, se il testimone avessi in tasca un'arma, per esempio,
diventa vero.
Prende, spara all'assassino di simulato.
Beh, io vi voglio lasciare solo con una, visto che di nuovo è San Valentino, noi apriamo il libro con la storia del tassista e chiudiamo rivelando un dettaglio che io trovo interessante. I due attori si sono sposati. Era uno scherzo ed è diventato vero, per cui a manipolare la magia a volte si toccano delle cose che possono avere queste conseguenze.